Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio, Emanuela Gabbio, in arte Emanuela Alba. Emanuele, tu sei un cantante, sei un attore, un performer, però la tua carriera, insomma, non è iniziata come attore, no? Tu all'inizio... Hai studiato giurisprudenza a Sassari e poi hai cambiato un po' qualcosa della tua vita, tutto praticamente.
Sì, letteralmente, esattamente, letteralmente l'opposto. Ma sai, io non so se sia ancora un problema comune in Italia alla mia generazione. Tanti ragazzi, secondo me personalmente, per quella che era la mia esperienza, si sono trovati all'università. Sai, noi siamo la generazione dei genitori che sono andati in tanti all'università e per loro ha funzionato, e quindi, insomma, sai com'è il lavoro dei genitori, è quello di preoccuparsi per i propri figli, e quindi loro hanno detto: per me l'università ha funzionato, quindi anche tu vai all'università. E io ci ho provato sinceramente, ma sono arrivato a un punto in cui era importante per me non dire no, non lo faccio assolutamente, questa non è la mia strada, però era importante per me dire: Devo provare e vedere cosa succede se cerco di dedicarmi all'ambito artistico, perché era tutto quello a cui pensavo giorno e notte, e la sentivo sinceramente come la mia vocazione. E quindi ciò che ho detto ai miei genitori è stato: datemi un anno, se non succede niente allora vuol dire che è tutto nella mia testa, è un po' un'illusione, non è destino, e tornerò a giurisprudenza, tornerò all'università e finisco e mi dedico alla vita in quel senso. Però se succede qualcosa, magari vuol dire che non è tutto nella mia testa e magari c'è un pizzico di talento e c'è un po' di... la mia vocazione forse è vera, e vediamo un pochino e poi il resto è storia.
Vedevo che comunque tu abiti a Londra. Io, da appassionata di musical, sì, ho sempre un po' guardato a Broadway, a New York. Invece tu hai deciso un'altra città alla quale dedicarti. Come mai questa scelta?
Allora, ho sempre avuto un grande fascino per Londra. Venimmo tutti assieme in famiglia per un viaggio quando avevo, mi pare, forse 10 anni, e da quel giorno è iniziato il mio fascino per la città, per tutto. E New York è bellissima, ho avuto la fortuna di andare anche a New York, però c'erano tanti fattori. Londra è, a parte la... insomma, il fatto che c'è tanta storia, c'è tanto fascino che la città ha per me, è anche una questione di vicinanza, perché sì, insomma, volevo proseguire per la mia strada, però diciamo che è stato un messaggio di mia sorella che mi disse: se ti trasferisci a Londra va bene, se ti trasferisci a New York è troppo lontano e ti ammazzo. Quindi ho detto: forse rimaniamo almeno nello stesso continente, che comunque è una cosa importante per me, perché già insomma, a volte si sente la lontananza. Adesso mia sorella ha due bambini, una che ormai non è tanto bambina perché è già fa l'esame delle medie quest'anno, perché il tempo vola, insomma, fa dispiacere a volte perdersi tante cose, e quindi anche la vicinanza alla famiglia era un fattore. E poi è stato anche, insomma, il decidere di fare audizioni nelle scuole qua ed essere preso qua. Sembrava un po', non voglio dire che mi intimidiva andare a New York, ma sembrava un cambiamento molto più drastico della mia vita, mentre Londra era un territorio anche più familiare al tempo.
Tu hai notato delle differenze tra lo studio dei musical e anche l'apprezzamento dei musical a Londra rispetto a New York?
Ma ci sono diversi fattori che magari in superficie non appaiono particolarmente diversi. A New York, secondo me, c'è un pochino più innovazione per quanto riguarda i musical. Si notano Londra è molto amante della tradizione e dei musical classici, ma è una corrente che sta iniziando a cambiare, specialmente in anni recenti con musical come Six, Choir of Man, è arrivato anche Hamilton, ed è quello ha lanciato, secondo me, un'ondata di innovazione anche a Londra. Secondo me ci sono differenze magari culturali, ma alla fine, per quanto riguarda l'apprezzamento dell'arte, secondo me alla fine è una cosa che ci unisce tutti. Quindi quando vai a rimuovere tutte le cose che sono magari un pochino di superficie, come il prezzo dei biglietti o varie battute che vengono cambiate o canzoni che vengono tagliate o cambiati i testi e cose del genere, alla fine ci ritroviamo tutti ad apprezzare le stesse cose. Quindi, perdonami, è una risposta un pochino vaga, però devo dire la risposta forse è sia sì che no, perché alla fine dei conti, secondo me, per quello che conta, per le cose che sono veramente importanti, ci ritroviamo alla fine tutti ad apprezzare le stesse cose. La musica è un linguaggio universale alla fine, ed è una cosa che ci unisce tutti alla fine. E secondo me, sì, ci sono tante persone che dicono: oh no, i musical non mi piacciono, c'è questo e quell'altro. Però secondo me, io sono un grande credente nel fatto che secondo me c'è un musical per tutti. O un musical che puoi guardare se odi i musical, e c'è un musical che puoi guardare se ami i musical profondamente. Quindi alla fine, secondo me, ce n'è per tutti.
Tu, tra l'altro, poi hai interpretato dei personaggi molto importanti. Parlo di un Che Guevara in Evita, ora sei Carlos in Mamma Mia The Party. Quindi c'è un personaggio, anche all'inizio della tua carriera, che ti ha particolarmente colpito interpretare? Anche la sua storia, come è stato creato?
Ma probabilmente... Allora, io sono stato molto fortunato. Ce ne sono stati diversi per diverse ragioni. Quelli che mi sono lasciato dietro mi mancano tutti per diverse ragioni. Probabilmente quello che mi ha toccato di più dal punto di vista della carriera è stato proprio Che Guevara, perché trovarmi lì a recitare i testi di Tim Rice, a cantare la musica di Andrew Lloyd Webber è indubbiamente un momento che ti, dal punto di vista della carriera, ti dici: ah, cavolo, forse c'è qualcosa, forse sono in grado di fare qualcosa, forse ce l'ho fatta. Quindi da quel punto di vista è stato un grande onore. Probabilmente ciò che il ruolo con cui mi sono più divertito è probabilmente Teen Angel in Grease. Per chi non si ricorda, Teen Angel è Beauty School Dropout, l'angelo, fra virgolette, finto che appare a Frenchie e le dice di tornare a scuola.
Meraviglioso.
E in quella particolare produzione che feci mi ritrovavo a scendere dal soffitto del teatro sulla mia piattaforma, che aveva un insegna al neon con delle ali sopra che sbattevano su e giù. E io mi sono ritrovato a scendere giù a guardare il teatro dal punto più alto e mi sono detto: questo è il mio momento pop star, non avrò mai un'entrata migliore di questa, quindi tanto vale godersela, perché non succederà mai più in tutta la mia vita.
Poi ricordo con tristezza il momento della pandemia, no? In cui
sì,
molti artisti purtroppo si sono ritrovati a terra, tutti in realtà gli artisti del
sì,
mondo. Leggevo che tu ti sei dedicato al doppiaggio in questo periodo. Qual è stata, diciamo, oltre immagino la scelta del doppiaggio un po' per necessità, ma mi immagino anche per passione?
Sì, allora, indubbiamente il doppiaggio è un'industria che è completamente diversa e c'è tanto che si può... Ovviamente il teatro, se non sei in scena, non si può fare. Naturalmente ci sono state cose che le persone hanno tentato di fare via streaming, eccetera, ma la performance dal vivo è dal vivo per un motivo, non ci sono sostituti in realtà. E come tu sai, ovviamente non voglio star qui a lamentarmi più del dovuto, perché sì, l'industria era in ginocchio, ma come tutto il resto del mondo, ovviamente la pandemia è stato un evento che magari è meglio se ci dimentichiamo. Però il doppiaggio è stata una cosa che mi ha salvato e sono stato assolutamente molto molto riconoscente di aver avuto la possibilità di farlo, perché è una cosa che poi, tra l'altro, ho deciso di dedicarmi a cercare un agente di doppiaggio e a cercare di entrare nell'industria l'anno prima della pandemia, quindi è stato veramente fortuito e fortunato. Ed è un'industria in cui sei veramente trattato benissimo e ovviamente non mi sento un professionista come altri nell'industria del doppiaggio, perché la maggior parte di ciò che ho fatto è stata da casa, quindi non ho avuto una degustazione dell'industria vera e propria, perché comunque la pandemia ha toccato tutti gli aspetti. Le poche cose che ho fatto nel nuovo anno è stato in studio con un sound engineer, e insomma è stata un'esperienza completamente diversa, quindi mi sento ancora un po' novellino per quanto riguarda il doppiaggio. Sono molto fortunato che abbia avuto l'opportunità di entrare nell'industria, ma non mi sento assolutamente arrivato e spero di avere ancora altre opportunità, però insomma continuo a imparare e continuo a cercare di migliorare per quanto più posso.
Tu ti sei ispirato magari a qualche doppiatore, a qualche doppiatrice nel corso di questo viaggio?
Ironicamente, allora, io cerco veramente di non copiare, perché ovviamente ti dicono sempre non copiate quando vai a scuola, vai ad imparare, non copiate, dovete trovare la vostra voce, il vostro stile, eccetera, eccetera. Sarebbe ovviamente una bugia dire che non ci sono persone che ti hanno ispirato nel corso della tua carriera. E io direi, dal punto di vista del doppiaggio, io in particolare sono un grande fan dei cartoni animati, perché ho deciso di non crescere, questa è stata la mia scelta. Ciò che è stata la mia primissima esperienza con quella che era l'eccellenza del doppiaggio italiano sono stati i Simpson, in realtà, che io amavo moltissimo, e adesso purtroppo non ho più tempo di guardare granché, però tutto il team del doppiaggio dei Simpson in Italia è stata, insomma, sono stati una fonte di grande ispirazione. E poi una persona che io amavo profondamente è stato Gigi Proietti, specialmente nel suo ruolo del genio in Aladdin della Disney. E se parliamo di anglofoni, probabilmente è Seth MacFarlane, che è il doppiatore di tante voci dei Griffin nella versione originale americana, ed è anche un bravissimo cantante che si può notare anche se si ascoltano i Griffin. Lui ha tanti numeri cantati, ma si trovano tanti numeri lui su YouTube, ha cantato con grandi orchestre, ha fatto grandissimi numeri, è veramente un uomo di grande talento, e io posso solo sperare di avere il 10% della sua bravura.
Per concludere, io immagino che comunque tu sia stato e sia anche una fonte di ispirazione per molti giovani, perché comunque non è semplice, non è da tutti decidere di dedicarsi effettivamente a un sogno grande, difficile magari anche da realizzare, e lasciare tutto e partire. Quindi ti chiedo se hai magari qualche consiglio anche da dare ad artisti emergenti che vogliono rincorrere questo sogno.
Ma allora, io è sempre difficile rispondere a questo, perché io ovviamente non mi sento qualificato, perché non dico sempre, e c'è un detto che dicono: se pensi di sapere tutto non sai niente, quindi bisogna sempre continuare a imparare. Se ti senti arrivato, in realtà non sei ancora arrivato da nessuna parte. Ciò che io direi a chi vuole perseguire questa strada è: devi essere sicuro di volerlo tanto, non perseguirla se non pensi che questa è la tua vocazione, che questo è ciò che tu vuoi fare a tutti i costi e che questa è la voce con cui ti vuoi esprimere al mondo. perché è una carriera che ha tanti alti e bassi, è una carriera in cui i no saranno sempre più numerosi dei sì, perché ciò che dicono sempre è che basta un solo sì e quella è la fortuna, ma per ogni sì ci sono stati 10 no in precedenza e non la si può prendere sul personale, perché è difficile non prenderla sul personale, però è semplicemente una questione di come si dice, non è personale, è business. E quindi purtroppo ciò che stiamo vendendo fra virgolette non è un prodotto, siamo noi. E a volte quando ti dicono no, non sei adatto a questa produzione, è difficile dirsi non stanno dicendo che faccio schifo, stanno dicendo che semplicemente non sono adatto. E può essere difficile, ci sono tanti alti e bassi, e per superare questi alti e bassi bisogna essere sicuri che questa sia veramente la propria. E poi lavorare duro, perché ci sono tante persone di grande talento che hanno mollato, persone che conoscevo, perché magari non si sono ritrovate non erano pronte quando l'opportunità è arrivata a bussare alla porta. Quindi siate pronti, lavorate duro, e se questo è quello che volete fare, buttatevi e andate, però bisogna essere veramente sicuri.
Emanuele, grazie tante.
Grazie a te, grazie davvero tanto. Sono molto lusingato che abbiate voluto parlare con me.
Ti ringrazio ancora tanto per la tua disponibilità, per essere stato con noi. Potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di Unica Radio, su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.